versione di Madri. Un blog radiofonico curato e condotto da Francesca Madrigali per Cagliari Social Radio.
Buonasera dagli studi di Radio X in Piazza del Carmine, io sono Francesca Madrigali e Davide Cabras in regia stasera per assistermi durante questa puntata appassionante che vuole un po' indagare le 50 sfumature, probabilmente anche qualcuno in più, della nostra meravigliosa lingua italiana. In studio con me stasera c'è Giuseppe Meloni, giornalista dell'Unione Sarda, notista politico e devo dire un giornalista sempre molto attento al buon italiano, vero Giuseppe?
Beh, insomma, spero che questo sia vero, ma non posso dirlo io. Buonasera a te, agli ascoltatori, da me e dalla mia bronchite, naturalmente.
Povero Giuseppe, sei venuto anche con la bronchite. Sei meraviglioso. Senti Giuseppe, ma scrivere bene è importante, secondo te? Bene, ovviamente, visto il tuo lavoro di giornalista, bene nella sostanza, evidentemente, ma anche bene nella forma. È importante?
Parlo da lettore più che da giornalista. A me è sempre piaciuto leggere articoli, oltre che libri naturalmente, scritti bene, quindi credo di sì, credo che sia importante e credo che i lettori distinguano chi ha una scrittura briosa ma al tempo stesso semplice e corretta rispetto a chi non ce l'ha.
Ma sul brio, ecco, il brio è sicuramente un, come dire, un elemento in più che nel lavoro giornalistico può aiutare. Io ricordo anche su argomenti che magari potrebbero far venire, sono un po' a rischio di colpo di sonno, un po' penso alla politica, penso all'economia, eccetera. E ricordo un memorabile cucciolone, ecco, la merenda di un protagonista della politica regionale che faceva merenda con il cucciolone, mi aveva molto divertita. E, è importante però sicuramente anche la forma, la buona forma, no? Cioè forse anche l'utilizzo di modi di dire corretti o meglio non abusare di certe frasi fatte che sono un po'.
Sì, penso che sia la vera malattia endemica dei nostri articoli, ci metto in primo luogo i miei. È difficile rinunciare alle frasi fatte, lo è molto di più nelle titolazioni dei giornali, per esempio, però è uno sforzo che dovremmo fare tutti molto di più. Io, per esempio, ho un lungo elenco di frasi che ritengo ormai assolutamente vietate, che mi provocano l'orticaria se le leggo, ma non escludo che magari ce ne siano altre di quelle che uso che invece provocano l'orticaria agli altri.
Raccontacene qualcuna, magari sono le stesse che provocano l'orticaria anche a me e agli altri.
Ma diciamo, allora, negli ultimi tempi si è creata una certa sensibilità diffusa contro il piuttosto che in funzione disgiuntiva.
Questa è una grande battaglia culturale.
Meglio, non in funzione disgiuntiva, e contro l'attimino poi è da anni. Però ce ne sono. E queste, okay, lo diamo più o meno come archiviato. Però, per esempio, io tra le mie personali battaglie conduco una contro l'uso del rigorosamente, che è un avverbio che da un certo momento in poi non si è più potuto sentire. Ogni cosa, un'assemblea si fa rigorosamente in una sala. La polizia è arrivata rigorosamente, cioè, non si può più sentire. Così come, per esempio, perché poi ogni espressione può anche avere diritto di cittadinanza per un certo tempo, ma poi invecchia, credo che ormai dire che qualcosa è 2.0 per dire che è moderno in realtà significhi dire che
ecco,
è superato.
Certo, infatti bisogna fare un po' attenzione sicuramente un po' anche all'invecchiamento delle parole, delle frasi, dei modi di dire, anche perché poi ci sono spesso le parole corrette per ogni termine. Io ho letto proprio ieri un bell'articolo di Anna Maria Testa che si intitola "Le parole sono perle" e che appunto spiegava il faceva questo paragone molto bello, interessante, sul fatto che le parole sono come le perle. Le perle lo sappiamo tutti, se non le mettiamo invecchiano e poi alla fine si spengono. Quindi la raccomandazione è quella di andare a cercare le parole belle, le parole buone, soprattutto adatte a quel significato, che altrimenti andrà un po' a perdersi. Sicuramente il discorso dei social network un pochino, o comunque della rete in generale, dell'accesso alla rete, un po' funge un po' da contagio di certi modi di dire, è un po' da anticorpo anche.
Sì, per certi versi credo che stia favorendo anche appunto la diffusione di alcune sensibilità rispetto all'uso corretto dell'italiano. È chiaro che nei social network poi in realtà troviamo di tutto, troviamo le bufale, le cose intelligenti, le banalità,
troviamo anche
le originalità, però credo che il fatto che molto più di prima la gente con l'uso dei social network si eserciti talvolta quotidianamente a scrivere, cosa che molti, non lo so, un cassiere di un supermercato magari normalmente non scriverebbe spesso. Il fatto che lo faccia magari su Facebook o su Twitter, tutto sommato è un esercizio utile.
Comunque siamo in molti, non siamo in pochi. La testa, sempre in questo articolo, dice: perché io mi dovrei sentire retrograda o antiquata perché voglio difendere la lingua italiana? Non siamo pochi, nel senso che anche sui social io vedo girare cose interessanti, ci sono delle cose al confine tra la satira e la battaglia culturale, come pagine come I Link che erano, in cui una tipica storpiatura forse tipicamente regionale della lingua italiana viene evidenziata a scopo satirico. Quindi attenzione a dire che erano, che è una cosa, è uno strafalcione in cui spesso si può incorrere. E poi c'è tutto il discorso delle nuove parole, cioè le parole magari che indicano una cosa già esistente ma declinate in una maniera nuova. Pensiamo, non so, alla terminologia di genere, no? Il sindaco o la sindaca, tu come ti regoli di solito? Perché il giornalista lavora con le parole e possibilmente con la precisione, immagino.
Questo è un problema serio, perché io sono abbastanza attento alle questioni di genere anche nel linguaggio giornalistico. Detto questo, provo ancora qualche difficoltà a scrivere la sindaca. Cioè, sinceramente,
ti sembra brutto?
Suona abbastanza brutto, mentre credo per esempio che si stia diffondendo una corretta abitudine a eliminare l'articolo determinativo davanti ai cognomi femminili, perché non se ne capisce davvero più la necessità, è una vecchia usanza, ma penso che la si possa abbandonare senza problemi. Dire sindaca o ministra un pochettino ancora mi crea qualche problema. In questi giorni ho ricevuto l'invito a partecipare a questa trasmissione, ho ripreso in mano uno dei manualetti che circolano su come scrivere bene gli articoli, ce ne sono tanti anche fatti bene, e ce n'è uno che risale a una decina d'anni fa che assolutamente sconsigliava l'uso di sindaca, ministra e cose di questo genere. Mi chiederei se oggi gli stessi autori lo scriverebbero allo stesso modo.
Guarda, è una domanda interessante, ne parliamo fra poco con l'esperto, e cioè con Massimo Arcangeli, che è un linguista e critico letterario, e gli chiediamo, nonché docente alla facoltà di Cagliari, e gli chiediamo un po' di cose.
Feed to be now mother, I ain't feed.
buonasera dagli studi di Radio X. Io sono sempre Francesca Madrigali e questa è sempre la versione di Madri. Stiamo parlando della nostra bellissima lingua italiana. In studio con me c'è Giuseppe Meloni, che è giornalista dell'Unione, e in linea al telefono con noi ci dovrebbe essere un po' il nume tutelare di stasera, che è Massimo Arcangeli, che è linguista, critico letterario, professore ordinario di linguistica italiana a Cagliari, nonché consulente scientifico per la società Dante Alighieri e collaboratore della Treccani. Siamo un po' intimoriti, io sento che stasera farò una serie di papere come mai nella mia vita. Massimo, è in linea?
Sì, sono in linea.
Buonasera, grazie di essere con noi stasera. Noi qui in studio fino a poco fa stavamo parlando un po' delle nuove parole, o meglio delle parole che indicano dei concetti già esistenti ma declinati in maniera particolare, come per esempio sindaca, ministra, insomma quelle cose che denotano una certa attenzione al genere. E ci dicevamo, ma un po' sono brutte, cioè suonano male. Lei cosa ne pensa?
Allora, partiamo da una premessa. Molte altre lingue questo problema lo hanno risolto da tempo, penso per esempio al tedesco, nel senso che c'è un maschile e un femminile a seconda del referente.
Sì.
E noi non l'abbiamo ancora risolto per una serie di questioni anche storiche, culturali, eccetera, però dovremmo pensare di risolverlo. Qualcuno dice talvolta, beh, ma sindaca suona male, figuriamoci, medica suona ancora peggio. Suonano male perché non siamo ancora abituati. In molti casi però pensiamo a filosofa, ecco, filosofa si sente sempre più pronunciare, pensiamo a tanti altri femminili, che la cancelliera, ecco, prima che venisse Angela Merkel nessuno avrebbe pensato a un femminile come cancelliera, oggi ci sembra normalissimo utilizzare cancelliera, quindi dobbiamo semplicemente abituarci.
Esatto.
L'idea quindi è di femminilizzare quanto più possibile.
Sì, esatto, anch'io penso che sia alla fine una questione di abitudine, perché la lingua non è naturalmente non è un'entità statica, ma si evolve. Io oggi ho visto una sua bella intervista in cui lei parlava molto della necessità di colpevolizzare i giovani che utilizzano gli strumenti come, non so, gli SMS oppure questi strumenti, i social network, perché sono in qualche modo anch'esso uno strumento quasi rivelatore dei mutamenti della lingua.
Sì, TVB, quante volte anche noi 20 e 30 anni fa usavamo il siglese dell'SMS selvaggio. L'unica accortezza di cui tener conto è questa: bisogna insegnare ai giovani a usare in modo funzionale la lingua. Per cui va benissimo, no, che nello spazio breve o brevissimo di un SMS si utilizzino tutte le sigle che si vogliono, lo faccio anch'io, ma al di fuori dello strumento e quindi ovviamente in un contesto diverso bisogna abituarsi a usare varietà diverse, quindi bisogna diversificare. La lingua è bella perché è flessibile, ma ogni contesto esige un uso specifico.
Esatto, insomma, far recuperare o comunque insegnare ai giovani l'importanza del significato giusto, del significato esatto, della funzionalità proprio della lingua. Un'altra cosa che mi incuriosisce molto è questo concetto di ibridazione della lingua fra la lingua alta e la lingua bassa, nel senso che nell'uso comune e nella storia di Italia, Mike Bongiorno all'interno di una storia sociale dell'Italia conta quanto Manzoni. Questo io lo trovo molto, molto affascinante, tra l'altro sono d'accordo. Fra l'altro tra un po' siamo anche sotto Sanremo, come si diceva una volta, siamo sotto Natale, ma qui siamo sotto Sanremo. Io so che lei ha scritto anche "Va dove ti porta Sanremo, la tomba della lingua, uso e riuso espressivo della lingua nelle canzoni sanremesi".
Sì, beh, su Sanremo sarebbe facile sparare, ma sarebbe sparare come contro la Croce Rossa, perché sappiamo tutti che cos'è il sanremese, anche se negli ultimi anni bisogna dire anche perfino la lingua di Sanremo si è in parte rinnovata, pressata da tante esigenze, da tanti cambiamenti sociali. Quindi è giusto che anche Sanremo, anche la lingua sanremese finalmente si contamini, e in questo caso però verso l'alto, non verso il basso.
Sì.
Però è anche vero che per secoli e secoli noi siamo stati assillati da quello che un grande glottologo dell'Ottocento definiva cancro della retorica. Dobbiamo uscire da questa idea di una separazione netta tra ciò che è alto e ciò che è basso, e ce l'ha insegnato proprio Dante, di cui si festeggia quest'anno il 750enario. Il poema scritto da Dante, proprio secondo le parole di Dante, il poema a cui ha messo mano cielo e terra. Quindi dobbiamo abituarci a contaminare ciò che tradizionalmente è ritenuto basso con ciò che tradizionalmente è ritenuto altrettanto diciamo alto. Perché? Perché c'è bisogno di trovare un dialogo anche tra due culture che non si sono mai parlate, si sono parlate poco, e soprattutto tenere conto che i grandi modelli funzionano tanto quanto i modelli, soprattutto oggi, quelli diciamo nazional popolari. Vale lo stesso discorso anche per la poesia. L'alta poesia si dovrebbe finalmente contaminare con la canzone d'autore, con la canzonetta. Tante delle cose che noi oggi orecchiamo e che altri hanno orecchiato magari 10 o 20 anni fa, noi le ascoltiamo, le memorizziamo, così come secoli e secoli fa si memorizzavano i versi delle poesie cosiddette alte. Quindi dobbiamo imparare un pochino a gestire un mondo sempre più complesso, ma l'unica chiave vera, secondo me, da utilizzare in questo senso è proprio far dialogare mondi apparentemente lontani.
Sì, è vero, è assolutamente vero. Questo perché appunto perché la lingua è viva, è anche una questione, professore, di saper comunicare, cioè di avere un approccio divulgativo forse un po' più pop rispetto a quello del passato, più, non so, più moderno, ecco, senza magari cadere eccessivamente in quelle forme che il dizionario dello stile corretto, che io ho ritrovato questo cimelio a casa mia qualche giorno fa, il dizionario dello stile corretto, e chiama i termini stranieri barbarismi. Sì, i barbarismi.
Sì, sono due aspetti sui quali comunque ci sarebbe da riflettere. Il primo, sono perfettamente d'accordo con l'osservazione, bisognerebbe recuperare un concetto più sanamente pop di quello che facciamo. Vengo proprio stamattina, peraltro, da un incontro a Roma istituzionale per l'occasione della presentazione di un corso di 80 lezioni, video lezioni, nelle quali mi sono divertito a rifare il verso al maestro Manzi, perché sono lezioni diciamo riservate, rivolte a un pubblico di apprendenti che non conoscono per nulla l'italiano e che sono in Italia e che hanno bisogno di conoscere la lingua. Io quando mi fu proposta questa cosa accettai volentieri, proprio in quest'ottica, no? Quindi sì, mettendomi lì in studio scrivere, come faceva Manzi, le vocali e le consonanti su un quaderno che mi era stato messo a disposizione, e a portare oggetti in studio perché si trovasse la relazione tra i concetti e le parole, e a far sì, insomma, che si ritrovasse un modello sano di insegnamento della lingua che continua a essere un investimento forte, ma solo se noi ci caliamo un pochino nel territorio, in questo caso un territorio in cui tantissime persone hanno bisogno di apprenderla. Quanto agli stranierismi, io ho una posizione piuttosto precisa. Io penso che lo snobismo linguistico vada evitato. Se abbiamo un perfetto equivalente italiano di un termine o di un'espressione inglese, usiamolo. Quindi se c'è fine settimana, non vedo perché dobbiamo continuare a usare un po' così snobisticamente weekend.
Oppure location. La location,
oppure control room per definire una volgare portineria universitaria, quindi esempio reale, non inventato. E certamente quando non è possibile tradurre l'espressione o il termine inglese, è meglio che rimanga tale, perché talvolta tradurla vuol dire creare un danno ancora maggiore. Quindi quando ci sono state espressioni o termini inglesi intraducibili, in molti casi sono rimaste tali. Quindi tradurre tanto per tradurre non va bene, tradurre in modo intelligente va bene.
Beh, perché bisogna insomma fare un po' attenzione alla bellezza e anche al fatto che le parole sono appunto preziose, come scrive la Testa, Anna Maria Testa, in un articolo che ho letto oggi. Sono come le perle, vanno insomma utilizzate. Grazie professore per questo suo intervento veramente interessante. In bocca al lupo, buon lavoro per questo lavoro interessante.
Grazie a voi, buon lavoro a voi.
Grazie, arrivederci.
Arrivederci.
Giuseppe, molto interessante, vero?
Sì, molto interessante, soprattutto perché mi sembra che manifesti appunto una posizione non di mera conservazione della lingua, che come tutti sappiamo è una cosa che cambia, è in continuo mutamento, ma all'interno di certe regole. Ecco, mi verrebbe da citare come sintesi quella immortale titolo di Lercio.it che è comparso qualche tempo fa, che attribuiva ovviamente falsamente all'Accademia della Crusca la seguente frase: ma sì, insomma, scrivete quale con l'apostrofo e andatevene tutti a quel paese, vabbè.
E la Crusca fa uno straordinario lavoro sui social e ha interagito con la risposta a Lercio.it in quel caso. E questo, sì, sono molto brave. Dopo le sentiamo, sentiamo l'Accademia della Crusca, la responsabile Facebook, che si chiama Stefania Iannizzotto, che ci spiegherà un po' qual è la loro politica su Facebook, che secondo me è estremamente intelligente, ha svecchiato tantissimo questa idea che noi abbiamo dell'Accademia della Crusca come un'istituzione polverosa. Assolutamente non lo è, fanno delle consulenze velocissime. Anche io gli ho chiesto una consulenza su Twitter, mi hanno risposto subito, fantastici.
Potremmo dire Crusca 2.0, se non Crusca fosse 2... che abbiamo cancellato poco
esatto.
fa l'espressione.
Abbiamo detto prima che è già antica. Comunque dopo ti chiedo anche qualche altro esempio di frase fatta.
Volentieri.
Di quelle belle, tipo ciclone.
Well, it ain't no use to sit and wonder why, baby, even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby, it'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm a-traveling on, but don't think twice, it's all right. And it ain't no use in a-turning on your light, baby, the light I never knowed. And it ain't no use in turning on your light, baby, I'm on the dark side of the road. But I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. But we never did too much talking anyway. But don't think twice, it's all right. And calling out my name, gal, like you never done before. And it ain't no use in calling out my name, gal, I can't hear you anymore. I'm a-thinking and a-wondering, walking down the road. I once loved a woman, a child, I am told. I gave her my heart, but she wanted my soul. Don't think twice, it's all right. So long, honey baby.
Eccoci qui con la versione di Madri. Io sono Francesca Madrigali, stasera stiamo parlando della lingua italiana e in studio con noi c'è Giuseppe Meloni, giornalista dell'Unione, e abbiamo già sentito al telefono il nume tutelare, uno dei numi tutelari di questa puntata sulla lingua italiana, e cioè il linguista Massimo Arcangeli. Adesso abbiamo in linea niente poco di meno che... l'Accademia della Crusca.
Accidenti.
Ebbene sì, abbiamo in linea Stefania Iannizzotto, che è la responsabile per Facebook dell'Accademia della Crusca. Dottoressa Iannizzotto, c'è? Lei c'è?
Ci sono. Buonasera a tutti.
Buonasera, grazie.
Buonasera.
Intanto grazie di aver accettato
grazie a voi.
Il nostro invito. Dunque, dottoressa, noi stiamo qui, parliamo da qualche minuto della lingua italiana, ci stiamo un po' consolando a vicenda, nel senso che non siamo soli nel mondo a voler bene alla nostra bella lingua, a stare un po' attenti a come la usiamo. Il collega Giuseppe Meloni fa il giornalista e quindi lavora con le parole e quindi è anche particolarmente attento alla loro forma, non solo alla sostanza ma anche alla forma. Ma io non posso fare a meno, visto che ho questa occasione, di parlare un po' con l'Accademia della Crusca, ma soprattutto con chi gestisce i social, che è un aspetto molto, che io trovo molto interessante della vostra attività, dottoressa. la vostra pagina Facebook ormai ha tantissimi seguaci, ha tantissimi mi piace, se non sbaglio oltre 190.000.
Li abbiamo appena superati, siamo a 190.121 adesso.
Molti complimenti, anche grazie. Twitter va molto bene con oltre 25.000 sì. followers.
Sì, sì, sì. Twitter è seguito da Vera Geno.
Sì, da Vera Geno, sì sì sì. Voi fate delle consulenze veloci ed efficaci, insomma quasi in tempo reale.
Esatto, sì. Cerchiamo sempre di rispondere in tempo reale ed è un po' questo che diciamo ha fatto un po' la differenza. Stare sui social network ci permette di essere più vicini ai nostri utenti e per riprendere un po' quello che dicevi anche prima, c'è tanto amore, tanta cura, attenzione per la lingua, più di quanto non si pensi. E spesso appunto sono tante le richieste che appunto vogliono una conferma, una certezza rispetto a appunto delle attenzioni che si hanno nei confronti della lingua. È corretto scrivere in un certo modo, è corretto pronunciare una parola in un altro modo, e quindi a questo noi riusciamo a rispondere anche abbastanza velocemente in tempo reale.
Posso fare una domanda?
Certo,
dottoressa?
Vai, Giuseppe.
Perché mi incuriosisce proprio questo aspetto, vista la velocità, così proprio l'aspetto pratico. Siete costrette a scartabellare velocemente qualche manuale sulla scrivania, oppure avete già dentro di voi ogni risposta? Perché questa cosa mi affascina molto.
Allora, avere le risposte tutte dentro di noi sarebbe fantastico. In realtà più si sa e più si lavora con la lingua, più appunto sono costanti i dubbi. Quindi spessissimo, anche se una risposta la conosciamo già, controlliamo che sia quella esatta. E a volte sì, si corre a scartabellare dei vocabolari più grossi, soprattutto se si tratta di quelli storici. Però è vero che oggi siamo molto fortunati perché abbiamo tanti strumenti online affidabili, soprattutto se parliamo di dizionari. Abbiamo il Sabatini Coletti sulle pagine del Corriere, sulle pagine dell'Internazionale, adesso c'è il De Mauro, poi c'è anche il vocabolario Treccani sul portale. Quindi spesso possiamo ricorrere a delle consulenze veloci anche grazie a questi strumenti.
Quindi se un giornalista deve... Quindi se un umile giornalista deve andare ogni tanto a controllare qualche parola prima di scriverla, insomma, può sentirsi non così inadeguato all'opera.
No, ci sono degli strumenti appunto che si vuole riescono anche ad aiutarci. Per esempio appunto uno strumento che consigliamo spesso è il dizionario di ortografia e pronuncia, il DOP, che è online sul sito della RAI. E quindi anche quello, se non si sa bene come si scrive una parola, per ortografia e pronuncia si ha subito uno strumento a portata di mano.
Altrimenti, naturalmente... esatto, altrimenti chiediamo direttamente, Giuseppe, puoi chiedere direttamente
esatto,
chiediamo direttamente alla Crusca. Negli ultimi giorni ho visto, dunque, intanto sono andata a cercare il significato e la spiegazione dell'espressione ma anche no, e c'era. Sì. Poi ho letto qualche giorno fa la spiegazione e la storia anche dell'espressione a babbo morto. Cioè ci sono delle cose straordinarie.
Sì, infatti un'altra, chiaramente tra gli strumenti, uno strumento che abbiamo sempre a portata di mano sono le schede redatte dal nostro servizio di consulenza linguistica, che si riunisce settimanalmente, discute ovviamente di quali sono le domande più frequenti, di quali hanno anche appunto un interesse diciamo più generale o che sono più curiose, e si decide appunto poi di assegnare a un membro della redazione la risposta per la scheda di approfondimento.
Ah, dottor... e poi sì. Dottoressa, no, io le volevo chiedere questo.
Dai,
voi...
Benissimo,
grazie Stefania. Sì, volevo chiederti questo. Voi appunto che risposta avete avuto un po' sui social da parte degli utenti? C'è un interesse? Avete aumentato molto i vostri seguaci, il vostro seguito diciamo in generale, soprattutto dopo l'epico confronto con Lercio, no? La famosa questione del qual è, ma anche la battaglia, esatto, ma anche l'epica battaglia, perché è una battaglia epica quella contro il piuttosto che in senso disgiuntivo.
Esatto.
È una battaglia epica. Gli utenti sono felici, vi gratificano, vi seguono, vi chiedono.
Sì, moltissimo. Sì, diciamo che ci sono degli argomenti su cui i nostri utenti appunto si rivelano più sensibili e hanno così goliardicamente appunto lo spirito di intraprendere queste battaglie per la salvaguardia della lingua italiana. E quindi quella del piuttosto che anche a partire da uno spunto di una canzone di Giacomo Lariccio.
Giacomo Lariccio, sì, sì.
Sì, è un cantautore appunto italiano che vive a Bruxelles. Ha preso anche lui spunto da questo vezzo di appunto usare il piuttosto che con un valore disgiuntivo che non è corretto. E allora da lì poi hanno creato un fronte di liberazione nazionale dal piuttosto che e appunto insieme hanno realizzato un video e diciamo è un modo anche simpatico per sentirsi uniti e per divulgare anche contenuti linguistici in maniera più divertente.
Sì, assolutamente.
Riescono diciamo a raggiungere un pubblico anche più giovane e con un registro magari meno formale che ci ha portato appunto ad allargarci, a farci conoscere molto di più di prima.
No, ma infatti dicevamo proprio questo, che forse è opportuno, è conveniente, funziona meglio in questo momento una modalità di comunicazione e di divulgazione un po' più pop rispetto al passato, un po' meno...
diciamo che ci vogliono, cioè che è una modalità che si è aggiunta, che
esatto.
Va anche bene. Chiaramente è appunto una modalità in più che si aggiunge alle altre.
Esatto, esatto. Un'ultima
deve essere l'unica.
Un'ultima domanda, Stefania, ma è vero che avete dato i voti alle canzoni di Sanremo?
Solitamente si fa. Ora, dei veri e propri voti non si danno, si esprimono dei giudizi a partire dai testi.
Dai testi,
perché
sì.
Perché sembra strano, ma cioè, o comunque è una cosa a cui non si pensa, ma spesso appunto nella composizione di un testo, del testo di una canzone, si porta tanti stratagemmi che sono propri anche della poesia, del testo poetico. Quindi, per un linguista, il testo della canzone diventa un incrocio tra la lingua parlata più attuale e quella appunto letteraria più antica e si creano anche delle commissioni a volte felici, a volte meno e quindi ci si diverte un po' diciamo ad analizzarle. Proprio di stamattina un'intervista del nostro presidente che appunto avendo letto alcuni testi ha risposto a un'intervista dando il suo giudizio su alcune canzoni. Chiaramente è un giudizio parziale perché poi ovviamente alla componente scritta si aggiungerà quella musicale che completerà un po' e darà senso al testo cantato.
Certo, infatti poi sabato c'è la finalissima e sabato io da qui a sabato adesso guarderò con più attenzione i testi delle canzoni di Sanremo. Grazie Stefania, grazie per essere, per essere stata con noi e buon lavoro.
Grazie anche a voi.
Grazie.
Buona serata.
Grazie. Hai visto Giuseppe?
Credo che sia un servizio eccezionale che rendono alla lingua italiana e a tutti noi per usarla sempre meglio. E tra l'altro, come dicevi prima, quella che era il simbolo di un'istituzione paludata e parruccona, invece poi te la trovi freschissima e rapida così a colpo di tweet, credo che sia davvero un segno
sì,
di tempi.
Sì, guarda, hanno le loro schede tematiche, è veramente interessante, le leggi una dopo l'altra e scopri, insomma, allora io sono una gruppi e non faccio testo, nel senso sono un po', ognuno ha le sue piccole ossessioni, però è veramente una cosa molto interessante, loro sono molto bravi anche su social, hanno una modalità di comunicazione che è proprio quella della commissione fra alto e basso di cui parlava anche Massimo Arcangeli, sì. No? Cioè loro mescolano molto e sanno divulgare molto bene e questo è molto utile. È molto utile anche non usare quelle espressioni tipo, non so, nell'occhio del ciclone, per esempio. Tu le usi quando scrivi un articolo?
Cerco di evitarle, no. Però ovviamente, insomma, chi è senza peccato scagli il primo articolo, appunto. Sull'occhio del ciclone, tra l'altro, c'è a questo punto un dibattito aperto dall'ultimo libro di Umberto Eco, perché come molti sapranno è ambientato in una redazione giornalistica e quando due dei protagonisti discutono delle espressioni da evitare, uno dice nell'occhio del ciclone, nel senso che uno è in mezzo ai guai, non bisogna usarlo perché in realtà l'occhio del ciclone è l'unico punto tranquillo in mezzo alla bufera.
Una finezza.
E però, risponde il giornalista più esperto, che credo nel libro in qualche modo restituisca il parere dell'autore, quindi dell'autorevolissimo Umberto Eco, lui dice invece no, perché ormai nell'occhio del ciclone per gli italiani significa appunto che sei in mezzo ai guai, e quindi va usato in questo senso. Io, diciamo, di fronte a questo dubbio, magari mi asterrei direttamente dall'usarlo, così almeno non disorientiamo nessuno.
Questa è un po' una finezza, cioè bisogna fare molta attenzione. Ecco, questa è proprio una cosa tipica di chi sta attento anche alla forma, no? oltre che alla sostanza. Però tu ci insegni che, per esempio, una cosa molto importante, ora parliamo di giornalismo perché naturalmente chi lavora con le parole dovrebbe essere più attento alla lingua, ci insegni che per esempio la titolazione dei giornali è una cosa importantissima.
Sì.
Questa è un'altra battaglia culturale che dobbiamo fare, sensibilizzare.
La titolazione è una cosa importantissima. È vero che spesso ci sono delle titolazioni che magari suscitano critiche. Se posso fare un attimo l'avvocato difensore della mia categoria, va detto che la gabbia grafica del titolo di giornale spesso rende quasi inevitabile l'utilizzo di alcune espressioni, di alcune abbreviazioni. Non piace a nessuno usare nel mirino o in tilt o nella bufera, però confesso il mio peccato, anch'io talvolta, se non c'è altro modo, utilizzo magari alcune di queste cose che quantomeno rendono un'idea chiara e sì, certo, a prezzo di una certa originalità.
Vabbè, però l'efficacia, cioè nel caso specifico appunto del giornalismo, ci deve essere anche una certa efficacia, ecco, e quindi espressioni come nella bufera o carta straccia sicuramente raggiungono lo scopo.
Sì, diciamo che io non trovo tutto sommato gravissimo che si usino in alcune circostanze la titolazione, in qualche modo è un codice ristretto e tutti siamo abituati a interpretarlo come tale. Però dopo il titolo ci sono lunghi pezzi o servizi televisivi, radiofonici o pezzi sul web in cui abbiamo tutte le possibilità per fare un uso un po' meno banale della lingua, insomma sono davvero tante le espressioni che ormai usiamo senza neanche rendercene conto e che davvero hanno perso significato. Io per esempio un'altra delle cose che non sopporto più di sentir dire, perché non so davvero cosa significhi, è il sistema paese. Da qualche tempo c'è questa cosa, perché il sistema paese, io confesso che ancora non ho capito cosa significa e quindi preferirei non sentirlo.
Ecco, sì, confesso che nemmeno io so esattamente cosa significa il sistema paese. Sprofondo, ma forse possiamo anche vivere, ma anche no, ecco, cioè possiamo vivere
anche senza saperlo.
Anche senza saperlo. La cosa importante è forse rispettare sempre il significato, no? Cioè non stare attenti alle parole che si usano, perché a volte rischiamo anche proprio di non essere compresi o di fare delle gaffe. Qui la testa, Arrivare a testa, segnala il caso, per esempio, a proposito degli stranierismi o barbarismi, come li vogliamo chiamare, comunque delle parole straniere usate un po' così a caso, segnala il caso dell'Expo, cioè perché chiamare il punto di informazioni milanese di Expo con il nome di Expo Gate, quando il termine gate nella lingua inglese è associato a per esempio al Watergate, cioè è il corrispondente del nostro Opoli, Tangentopoli.
Sì, sì, esatto.
Cioè, quindi attenzione, ecco, a questi svarioni, non è il massimo.
Praticamente
ecco,
stiamo dando a uno straniero di lingua anglosassone l'idea che ci sia uno scandalo attorno all'Expo. Beh, del resto c'è anche stato.
Esatto, ci stiamo portando avanti. Ci stiamo già portando avanti, ecco, per esempio. Quindi attenzione. E quindi siamo in chiusura, Giuseppe, andiamo a concludere questa puntata in cui io probabilmente avrò fatto milioni di papere, avrò fatto tutti gli errori orribili.
Sicuramente anch'io, ma va bene così.
Ecco, esatto, ci perdoneranno, tenendo conto che a volte appunto le gruppi così un po' sfarfallano. Grazie di essere stato qui con noi stasera, Giuseppe.
Grazie a voi.
Grazie a Giuseppe Meloni, grazie a Davide Cabras in regia e grazie a tutti quanti, soprattutto ai nostri ospiti. Noi ci risentiamo mercoledì prossimo. Ciao.